Oggi abbiamo due altre importanti relazioni che ci faranno aprire altri orizzonti. E la seconda sarà sulla domenica e sulla liturgia domenicale, sull'Eucaristia come il luogo dell'accoglienza dei catecumeni. La prima invece è sulla triade fede, speranza e carità. La terrà Don Paolo Ricciardi, che è parroco di una bellissima parrocchia di Roma, parrocchia di Santa Silvia, e di lui vi suggerisco, lo trovate sul sito, gli scritti, si potrebbe usare in parrocchia, una via crucis in metropolitana con le varie stazioni della metropolitana e delle riflessioni così legate ai vari quartieri, a Gesù che si offre per noi. E domani, non ho fatto in tempo a metterlo, me l'aveva dato tempo fa, lo metterò perché c'è stato i fatti di Charlie Hebdo, eccetera. Quest'anno ha fatto una bellissima mostra con una pittrice che ha ritratto le donne della Bibbia e ci sono delle sue poesie sulle grandi figure femminili della Bibbia, lo troverete online in attesa che poi vinca il premio Nobel per la letteratura e sia tradotto in tutto il mondo, eccetera. Don Paolo è una persona veramente molto cara e amatissima nella sua parrocchia. Ha avuto tanti incarichi in Roma e gli abbiamo chiesto questo tema particolare, se volete lo si potrebbe situare dentro l'itinerario che abbiamo visto ieri come la risposta dell'uomo alla rivelazione. La fede, la speranza e la carità, cioè questa triade che in qualche modo sintetizza tutto ciò che lo Spirito Santo opera in noi. Con Don Davide Lisi abbiamo cominciato a fare dei video, li trovate, oggi ce n'è un altro sul canale YouTube Catechisti Roma. Potrebbe essere un itinerario anche per la catechesi delle cresime, perché i ragazzi sono più interessati non tanto a vedere l'oggettivo, la storia della salvezza, ma come la storia opera in noi, no? E se voi guardate, compare subito, prima lettera ai Tessalonicesi, il primo scritto del Nuovo Testamento, voi trovate che Paolo ringrazia la comunità di Tessalonica per la sua fede, per la sua speranza, per la sua carità. Subito, cioè, diventa, emerge, no? Ed è una triade che c'è tantissime volte nella scrittura. Pensate, per esempio, al brano famosissimo di Prima Corinzi: tre sono le cose che restano, di tutto ciò che noi facciamo restano la fede, la speranza, la carità, ma di tutte più grande la carità. Pensate anche, se volete, sempre giocando su quel termine, la sola scrittura non è scritturistica. Guardate che anche la sola fide non è scritturistica. Cioè, quando Lutero non intendeva questo, ma Paolo dice: se tu hai la fede ma non hai la carità, la tua vita è nulla. Cioè, non basta credere per essere nella salvezza, bisogna credere e amare. È interessantissimo questo. Ci sono dei protestanti che stanno recuperando questo fatto che la sola fide non è affermata, non c'è nessun brano, anzi fu Lutero a aggiungere la parola sola a fide, non c'è nessun brano di Paolo che dice Paolo: noi siamo salvi dalla fede. Lutero, traducendo, dice: noi siamo salvi dalla sola fede, cioè fece una specie di interpolazione della scrittura. Quindi lo ascoltiamo, lui ha preparato dei testi che però ci darà dopo, in maniera che è più facile seguirlo. Penso che hai deciso così, forse subito?
No, alla
Dopo,
prossima.
alla pausa ci sarà, lui fa una prima parte, poi la pausa e poi la seconda parte.
Intanto ringrazio Don Andrea, sempre troppo buono, e ringrazio voi di questa opportunità che mi è data insieme a voi di allargare il nostro sguardo, il nostro cuore a queste tre virtù teologali, fede, speranza e carità, che veramente danno un ampio respiro alla nostra vita. E oggi credo che è un'occasione per noi proprio di fermarci pensando al cammino personale di ciascuno di noi e a tutte le persone che accompagniamo o che accompagneremo. Sant'Agostino scrive all'inizio di un suo libro rivolto ad uno che gli chiede appunto delle delucidazioni sulla fede, la speranza e la carità: tu ci richiedi un manuale che si possa tenere in mano e non che possa appesantire uno scaffale. Tornando dunque a quelle tre virtù che sono la fede, la speranza e la carità, le quali ci consentono, come abbiamo detto, di venerare Dio, sarebbe piuttosto facile dire che cosa si deve credere, che cosa sperare, che cosa amare. Ma la loro difesa contro gli attacchi di quanti la pensano diversamente richiede un insegnamento più impegnativo e più complesso. perché ciò sia possibile, non è la mano che deve afferrare un piccolo manuale, ma il cuore che deve essere infiammato da un grande impegno nello studio. Ecco, mi piace questa sottolineatura. Noi potremmo, con tutti i corsi che facciamo, darvi dei manuali, no? Che si tengono in mano, dei bignami della nostra fede. Ma non è un manuale quello di cui ci serve, no? Ma è infiammare il cuore. Quindi non so se si dice, forse invece di un manuale dare un cordiale, ecco, qualcosa che possa infiammare il cuore e darci la possibilità di riscoprire che la nostra vita cristiana non è fatta di parole, di ideologie o di concetti, ma di un incontro personale con un tu che ci viene incontro. Don Andrea accennava alla conclusione del famoso inno alla carità, uno dei testi più belli del Nuovo Testamento, quando San Paolo dice: queste dunque le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità, ma di tutte più grande è la carità. Partiamo da questo testo così famoso, ma in realtà ci arriviamo alla fine, perché Paolo, scrivendo a questa comunità dei Corinzi, una comunità che aveva dato un sacco di problemi all'Apostolo, io dico sempre, meno male che i Corinzi, che forse sarà stata una comunità di 150, massimo 200 cristiani, meno male che hanno avuto tutti questi problemi, perché senza i loro problemi noi non avremmo avuto queste due lettere che sono, ecco, preziosissime, le due lettere ai Corinzi, e non avremmo avuto questo inno alla carità. Ecco, San Paolo, dopo aver, diciamo, sparato un po' a tutte le cartucce per risolvere i loro problemi, dice: volete una via migliore tra tutte? Ecco, la via della carità. E poi, alla fine, queste le cose che rimangono. Se voi chiedete la fede, la speranza, la carità, tutto il resto verrà da sé. Quante volte anche noi nelle nostre preghiere abbassiamo un po' il tiro, no? Chiediamo le cose che ci servono per oggi, no? Per il momento. Invece abituarci a chiedere le cose grandi: Signore, dammi la fede, dammi la speranza, dammi l'amore, no? E la cosa che ci interessa è però il fatto che Paolo le presenta tutti e tre insieme, poi capiremo perché è più grande la carità. Nella Lumen Fidei, quest'ultima enciclica che chiude un po' la trilogia su fede, speranza e carità, Papa Francesco, o forse Papa Benedetto, che sappiamo è una enciclica scritta cosiddetta a quattro mani, dice così: nella fede, dono di Dio, virtù soprannaturale da Lui infusa, riconosciamo che un grande amore ci è stato offerto, che una parola buona ci è stata rivolta e che, accogliendo questa parola che è Gesù, parola incarnata, lo Spirito Santo ci trasforma, illumina il cammino del futuro e fa crescere in noi le ali della speranza per percorrerlo con gioia. Quindi, dice Papa Francesco, fede, speranza e carità costituiscono in un mirabile intreccio il dinamismo dell'esistenza cristiana verso la comunione piena con Dio. Un mirabile intreccio tra queste tre virtù che non possiamo vedere da sole, no? Anche se adesso le considereremo una per una, ma sono le tre sfaccettature di un'unica realtà che è questa vita vissuta con Dio. Sempre si accennava alla prima lettera ai Tessalonicesi, ai primi versetti, a questo testo a cui dovremmo essere tutti molto legati, perché è il primo testo del Nuovo Testamento a livello cronologico, no? E Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, dice: rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo continuamente presenti l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza. Belle anche questi attributi, no? Una fede operosa, una carità faticosa, che si affatica. E la speranza ferma. Ecco, potremmo iniziare e vedere queste tre virtù in diversi modi. Mi è venuto in mente prima di tutto, sempre grazie a Don Andrea, la Divina Commedia, no? Come nel Paradiso, nei canti 24, 25 e 26 vengono rivolte a... viene fatto un esame a Dante, no? E a Dante viene chiesto se ha la fede da San Pietro, poi passa l'altro professore, San Giacomo, gli chiede se ha la speranza, e poi San Giovanni gli fa l'esame sulla carità, no? E sarebbe bello addentrarci, diciamo, nella Divina Commedia, ma io non c'è il tempo né la possibilità di... Però ecco, vi invito a riprendere questi testi magari attraverso un commentario, perché Dante, come tutti i grandi poeti, riesce a sintetizzare in pochi versetti la bellezza e la grandezza di questi temi. E ci sono queste tre grandi encicliche. Penso che ogni catechista, ogni cristiano, soprattutto voi che accompagnate i catecumeni, ecco, deve masticare bene le encicliche, ma soprattutto questi doni che ci sono stati fatti da Papa Benedetto, che sono veramente dei testi splendidi, no? La Lumen Fidei, la Spe Salvi e la Deus Caritas Est. Ma per trovare una immagine che da tempo mi aiuta per fare un po' un cammino, e non so quanti di voi sono stati a Barcellona e sono entrati nella Sagrada Famiglia, questa immensa cattedrale ancora incompiuta da più di un secolo grazie all'intuizione dell'architetto Gaudì, di cui è iniziata anche una causa di beatificazione, se non sbaglio. Ecco, questa cattedrale che è un po' la sintesi di tutta la nostra fede, e io penso che si potrebbe pensare anche ad un cammino di catecumenato attraverso la Sagrada Famiglia, se l'avessimo qui, no? E c'è le diverse facciate di questa immensa cattedrale sono dedicate ai diversi misteri, no, della vita di Cristo, quindi la facciata della Natività, la facciata della Passione, la facciata della Gloria, e in queste tre facciate ci sono tre portici, e in modo particolare lo si nota nella facciata completa, diciamo, che è quella della Natività, che sono il portico della fede, il portico della carità, il portico della speranza. E passare attraverso questi portici, passare attraverso queste porte per entrare nella cattedrale illuminata dall'esterno dalla luce che riempie appunto questo luogo, può essere di aiuto per noi che facciamo passare attraverso un cammino, un itinerario, i nostri catecumeni, e che serve un po' anche a noi, no? Ecco, passare la fede la troviamo a sinistra, a destra, scusate, la carità a sinistra, e al centro, più grande, il portico della carità. E lo vedremo tra poco. Intanto chiediamo aiuto a San Francesco, che, se vi ricordate, dice: o alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. E nel cammino del catecumenato, verso la fine, quando nell'ultima quaresima si offrono ai catecumeni i Vangeli dell'anno A, con l'incontro di Gesù con la Samaritana, il cieco nato e Lazzaro, e nell'ultimo scrutinio, il terzo, dopo il Vangelo di Lazzaro, viene invocata la liberazione dal male, questa preghiera di esorcismo, dicendo: Signore Gesù, che risuscitando Lazzaro da morte hai rivelato d'essere venuto perché gli uomini avessero la vita e l'avessero in abbondanza, libera dalla morte questi eletti che cercano la vita, che cercano la vita nei tuoi sacramenti. Allontana da loro lo spirito del male e per mezzo del tuo spirito datore di vita comunica loro la fede, la speranza e la carità, perché vivano sempre uniti a te e abbiano parte alla gloria della tua resurrezione. Che bello che quasi alla fine del cammino del catecumenato, quando si arriva a questo grande Vangelo della resurrezione di Lazzaro, ecco, si prega sui catecumeni dicendo: ecco, loro cercano la vita nei tuoi sacramenti. E noi, penso che chi già fa esperienza di questo è splendido, accompagnare questi ragazzi, questi giovani, ecco, ai sacramenti e aiutare loro ad aprirsi a questa vita con la V maiuscola attraverso la fede, la speranza e la carità. Attraversiamo allora il primo portico, il portico della fede, che Gaudì dedica in particolare a Maria come colei beata perché ha creduto, quindi il nostro modello perfetto di fede. E attraverso questo portico della fede il nostro sguardo si allarga a questo incontro personale con il Signore Gesù. E mi piace iniziare ricordando Papa Albino Luciani, Giovanni Paolo I. Voi lo ricordate, penso, meglio di me. Io avevo 10 anni quando è stato eletto e quando è morto dopo un mese, però ecco, nei miei 10 anni, ecco, lo ricordo molto intensamente, molto con grande affetto. Ero presente anche all'elezione in Piazza San Pietro in quell'agosto del 78. E non so se sapete che Papa Luciani ha fatto solamente 4 udienze del mercoledì, ovviamente in 33 giorni non ha potuto fare di più, ma queste 4 udienze le ha dedicate alle virtù, facendo la prima udienza sull'umiltà, la seconda sulla fede, la terza sulla speranza e la quarta sulla carità. Ecco, prima delle 3 teologali ha detto: bisogna presupporre l'umiltà, perché se non siamo umili, se non ci sentiamo piccoli, non possiamo accogliere queste lampade della santificazione, le 7 lampade della santificazione, come venivano definite le 3 virtù teologali, le 4 cardinali. E adesso noi siamo abituati allo stile Bergoglio e alle battute di Francesco, ma per la Chiesa del 78, dopo, insomma, il Concilio, dopo il pontificato splendido di Paolo VI, però a vedere questo Papa che fa le battute, chiama i ricchetti e usa delle immagini un po' particolari, era abbastanza scandaloso al tempo. Infatti molti storcevano il naso, no? Se non ricordo male. E nella udienza sulla fede, ecco, la cosa che scandalizzò molti, ma che fece piacere a tanti altri, che lui citò Trilussa. Quindi vedete, un papa anche non romano, veneto, che inizia la sua udienza dicendo: qui a Roma c'è stato un poeta, Trilussa, il quale ha cercato anche lui di parlare della fede. In una certa sua poesia ha detto: quella vecchietta cieca che incontrai la sera che mi spersi in mezzo al bosco mi disse: se la strada nulla sai, te ci accompagno io che la conosco. Se c'hai la forza di venirmi appresso, di tanto in tanto ti darò una voce, fino là in fondo dove c'è un cipresso, fino là in cima dove c'è una croce. Io risposi: sarà, ma trovo strano che mi possa guidar chi non ce vede. La cieca allora mi piò la mano e sospirò: cammina, era la fede. Carina come poesia, lo dice anche il Papa, graziosa, ma come teologia difettosa, io direi molto difettosa. E chiaramente ci fu un applauso dopo questa poesia, poi invece il Papa disse: sì, è carina come poesia, ma è difettosa come teologia, perché rientra un po' nei nostri luoghi comuni quando si dice che la fede è cieca. La fede non è cieca, la fede è luce, lumen fidei. Non è vero, come si dice, no? È la fede o ce l'hai o non ce l'hai, no? Quando tu non capisci una cosa ti devi buttare ciecamente e credi, no? Non è questo per la nostra fede, per il nostro essere cristiani. Noi, dice l'inizio della enciclica, la luce della fede, con questa espressione la tradizione della Chiesa ha indicato il grande dono portato da Gesù, il quale nel Vangelo di Giovanni così si presenta: io sono venuto nel mondo come luce perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. E Dante, alla domanda di Pietro descrive la fede come una favilla che si dilata in fiamma poi vivace e come stella in cielo in me scintilla. Questa è la Lumen Fidei al paragrafo 4. E Francesco dice: proprio di questa luce della fede vorrei parlare, perché cresca per illuminare il presente, fino a diventare stella che mostra gli orizzonti del nostro cammino, in un tempo in cui l'uomo è particolarmente bisognoso di luce. Non è vero che nella nostra vita quotidiana, non so, anche nell'incontro che avete con i catecumeni, ma in generale, ecco, guardandoci appresso vediamo tanta gente che sembra brancolare un po' nel buio, no? E a volte noi stessi, noi cristiani, facciamo fatica, no, ad andare avanti, non ci sono chiare tante cose. Questa difficoltà nel cercare, nel trovare, perché siamo nel buio. E allora il catechista, il cristiano, il testimone, dovrebbe prima di tutto, ecco, dire una cosa molto semplice: tu non puoi cercare una cosa se stai nel buio. La cosa più semplice è accendere l'interruttore e cercare nella luce, perché è questo il grande dono che Dio ci ha fatto. Se pensiamo che all'inizio della Genesi la prima parola della creazione sia la luce, Dio ha illuminato la creazione con la luce, ancora prima del sole. La luce viene creata prima del sole, prima della luna e delle stelle. E mi piace pensare che noi camminiamo non nel buio, ma in questa luce della creazione, nel primo giorno, che quindi, essendo il settimo, il sabato, il primo giorno, è domenica, il primo giorno della creazione, la luce della creazione che poi noi, ecco, la vedremo ancora più luminosa con l'alba della resurrezione, dopo la notte della sepoltura di Gesù. Noi siamo i figli della luce e la fede è prima di tutto questo, è luce. Noi nella nostra vita umana, ecco, siamo spinti dal nostro desiderio di conoscere, no? Se andate appunto a vedere questo video che Don Andrea ci propone sul canale YouTube dell'ufficio, c'è questa appunto attenzione nel presentare i cresimandi, la fede, la speranza e la carità, partendo da queste nostre disposizioni umane che sono il conoscere, il desiderare, l'amare, no? E appunto noi conosciamo, noi desideriamo conoscere, e Dio ci facilita questa conoscenza rivelandosi. Noi crediamo in un Dio che si è rivelato, e questo non è poi così scontato, perché tanti ancora oggi pensano che il nostro Dio, il Dio dei cristiani, è un Dio nascosto. Un po' di tempo fa si usava spesso questa espressione, il Dio nascosto, no? Non è nascosto per niente, si è rivelato, si è incarnato, si è fatto uomo, Dio ci ha mostrato il volto del Padre. E Papa Benedetto, nelle varie udienze che ha dedicato alla fede, soprattutto nell'anno della fede, e anche queste udienze di Benedetto sono un tesoro inestimabile da conoscere e da leggere, dice: la fede è un fiducioso affidarsi a un tu che è Dio, il quale mi dà una certezza diversa, ma non meno solida di quella che mi viene dal calcolo esatto e dalla scienza. La fede è un atto con cui mi affido liberamente a un Dio che è Padre e mi ama. È adesione a un tu che mi dona speranza e fiducia. La fede è credere a questo amore di Dio che si rivela anche nella malvagità dell'uomo di fronte al male, alla morte. Ecco, questo Dio che mi viene incontro. E allora un'immagine bella può essere quella del bambino che impara a fare i primi passi. Il bambino fa i primi passi perché viene naturale di per sé, però non li farebbe mai se non ci fosse una madre o un padre che si mette dall'altro angolo della stanza ad accoglierlo nel momento in cui vacilla e cade, no? Il bambino fa i primi passi perché sa che alla fine del suo percorso trova la madre, trova un abbraccio, sa di non essere solo, ma li fa lui i primi passi, li fa lui, ma stimolato da un abbraccio che lo attende. E allora vedete, quando un ragazzo o una ragazza ci chiede: voglio essere battezzato, noi partiamo da questo suo desiderio, da questo suo desiderio anche di conoscere, di approfondire la fede, ma vediamo che questa sua richiesta, e l'aiuteremo in questo, è pur sempre una risposta, non è mai una domanda, anche se si fa, no? La domanda per la richiesta per iniziare il catecumenato, dovremmo definirla la mia prima risposta a Dio che mi si rivela, a Dio che mi chiama. Perché dice il Catechismo della Chiesa Cattolica 142, Dio si rivela, Dio invisibile parla agli uomini come ad amici, e la risposta adeguata a questo invito è la fede. La fede è una risposta al Dio che si rivela. La storia sacra, tutta la Bibbia, non è altro che questo, no? Un Dio che continuamente si rivela, dalla creazione alla salvezza del popolo di Israele, i profeti, fino ad arrivare a Gesù, e un uomo che tenta di rispondere, e che a volte queste risposte si fanno balbettanti o non si fanno per niente. Dio continua ad insistere, no? In questa sua rivelazione, tanto che alla fine dice: se non avete capito fino adesso, scendo io direttamente, insomma, mi vengo incontro. E la storia sacra, se noi la rileggessimo come questo dono di fede che Dio dà all'uomo, è questa risposta splendida da Abramo fino a tutta la sua discendenza, no? Se voi andate a leggere, e questo è il testo bellissimo della lettera agli Ebrei al capitolo 11, dove l'autore di questa grande omelia sul sacerdozio di Cristo parla della fede come e parla della fede dei padri, no? Quindi c'è questo ritornello continuo: per fede Abramo, per fede Sara, per fede Noè, Mosè, insomma, ecco, tutti questi uomini per fede hanno cercato di aderire a questo Dio, eppure tutti questi mancavano ancora di qualcosa, perché mancava ancora Cristo, che ci ha rivelato pienamente la presenza di Dio. Quindi fede è camminare, fede è fare i primi passi sapendo che poi questo Dio ci prende per mano e piano piano, come ad una scuola, ci educa a fidarci e ad affidarci. Nel Vangelo troviamo anche qui tante espressioni di fede, non c'è tempo di vederle e di considerarle tutte. Io vi invito, se avete la Bibbia di Gerusalemme, a prendere la nota del versetto 8, del capitolo 8, versetto 10 di Matteo, Matteo 8, 10. La nota della Bibbia di Gerusalemme, ecco, un po' una sintesi di cos'è la fede nel Nuovo Testamento, nel Vangelo, di come le varie persone che si accostano a Gesù manifestano la loro fede, no? Quante volte Gesù dice: la tua fede ti ha salvato, no? Oppure accresci la tua fede, no? E questa fede è un cammino che trova il suo compimento solo sulla croce e poi all'alba della resurrezione. Non è un caso che la professione di fede nel Vangelo di Marco, che è il primo Vangelo, il Vangelo più essenziale, si trova sì con Pietro, che al capitolo 8 dà la risposta esatta, no? Voi chi dite che io sia? E lui risponde: tu sei il Cristo. Pensa di aver capito tutto, poi non ha capito niente, che subito dopo, ecco, quando Gesù parla della croce, Pietro dice: questo non ti accadrà mai, e Gesù lo chiama Satana, no? Vieni dietro di me. La professione più limpida e semplice della fede avviene invece sotto la croce, quando un centurione pagano, Marco si rivolge ai cristiani che vengono dal paganesimo, quindi e probabilmente Marco lo possiamo definire come il Vangelo dei catecumeni, Secondo una tradizione, il Vangelo di Marco, che si legge in quasi 3 ore, più di una volta, però che abbiamo fatto questa esperienza all'inizio dell'Avvento di dedicare una serata a leggere di seguito tutto il Vangelo, un'esperienza molto bella, lettori che si alternano a leggere tutto il Vangelo dall'inizio alla fine. Probabilmente i catecumeni, prima della veglia pasquale o prima del battesimo, ascoltavano tutto il Vangelo di Marco, e alla fine del Vangelo di Marco, appunto quasi alla fine, c'è il centurione pagano che, vedendolo morire in quel modo, dice: veramente quest'uomo, davvero quest'uomo era il figlio di Dio. Quindi la fede davanti al mistero della croce. Perché ci dovremmo chiedere: ma qual è il centro della nostra fede? Fede è concentrarci, cioè fissare lo sguardo su un centro. Noi possiamo dire di credere in tante cose, anche nella Sacra Scrittura o nella nostra tradizione noi crediamo in tante cose, ma quante volte perdiamo di vista il centro? E il centro della nostra fede, ce lo dice Paolo nella lettera ai Corinzi al capitolo 15, è Gesù morto e risorto. Se Cristo non fosse risorto, Corinzi 15:17, vana è la vostra fede e la vostra predicazione. Ecco, se noi, penso ai bambini del catechismo, ai cresimandi, più che agli adulti, che è più facile, no, aiutarli in questo, ma se noi ai bambini gli raccontiamo tutto e tra le tante cose gli diciamo che anche Gesù è morto e risorto, abbiamo sbagliato il nostro itinerario, no? Ecco, invece, come sappiamo, penso che è stato detto anche ieri, ultimamente siamo invitati molto di più a questo, no? Ecco, dire subito il centro della nostra fede. Noi crediamo in Gesù morto e risorto, poi tutto il resto viene da sé, ma concentrarci sulla croce e la risurrezione. Quindi fede significa anche fissare lo sguardo su un centro. Fede, dice l'enciclica, non è solo credere a Gesù, ma credere in Gesù. Dice il paragrafo 18, la vita di Cristo apre uno spazio nuovo all'esperienza umana e noi vi possiamo entrare. Insieme al credere che è vero ciò che Gesù ci dice, Giovanni usa anche le locuzioni credere a Gesù e credere in Gesù. Credere a Gesù quando accettiamo la sua parola, la sua testimonianza, perché egli è veritiero. Credere in Gesù quando lo accogliamo personalmente nella nostra vita. Io penso che questo è un passaggio fondamentale che tutti abbiamo fatto, spero, e che speriamo facciano anche i nostri catecumeni, no? Passare da un credere a un credere che, a un credere in, a immergersi. Noi con il battesimo siamo immersi, non prendiamo di striscio o da lontano l'incontro con Cristo, ci buttiamo dentro, eh? Battesimo è immersione, quindi ci affidiamo a Lui, aderendo a Lui nell'amore e seguendolo lungo la strada. Ma credere significa anche non solo credere in Gesù, ma vedere con i suoi occhi, cioè metterci dalla parte di Gesù. E questo è molto bello, perché Gesù poi diventa il paradigma della nostra fede. Nella fede l'io del credente si espande per essere abitato da un altro. Io penso che tante volte noi, quando consideriamo una difficoltà della nostra vita, una situazione, quante volte si usa l'espressione dovremmo guardare questa situazione o questa persona con gli occhi di Dio, avere uno sguardo di fede. E questo è la soluzione, perché tutte le cose che noi non capiamo e che con cui ci scontriamo è perché guardiamo con i nostri occhi. Invece avere fede significa metterci in Gesù e quindi in Gesù avere lo sguardo di Dio. Quante volte ci è capitato che dopo un'esperienza ci siamo accorti, ma guarda, ecco, guardando la mia vita con un'ottica di fede, allora ho capito tutto. Forse non ho capito tutto, però ho capito qualcosa. E essere abitati da un altro per vivere in un altro, e così la vita che si allarga nell'amore. Questo lo vedremo adesso con la speranza, che è la sfaccettatura della fede che ci allarga l'orizzonte fino all'eternità. Ma guardare con gli occhi di Dio è un po' come se dovessimo vedere scusate l'esempio banale, un film sul telefonino e vederlo invece in 3D in uno schermo immenso, no? È allargare lo sguardo, eh? Quando si allarga lo sguardo tutto è diverso, no? Quindi vedere con i suoi occhi significa riconoscerci in Gesù figli, vedere con i suoi occhi significa anche riconoscerci fratelli. La fede non è un fatto personale, ma è ci rende fratelli, è un credo comunitario. Quando noi la domenica diciamo credo al personale, diciamo credo in un solo Dio, ma lo diciamo insieme a tutti gli altri. Non c'è una fede a modo mio, è una fede a modo suo. Tante volte no, si chiede, ma io credo ma un po' a modo mio. Allora che credi, no? C'è un credo a modo nostro, il nostro di chi sa che la fede non è un fatto privato. Per questo penso che dovremmo fare un po' più di sforzi anche quando, questo mi interrogo anche io come parroco, nel sostenere di più i catecumeni e facendoli inserire da subito in una realtà parrocchiale. A volte, un po' l'esperienza, sento di chiedere scusa per questo mio limite di parroco, no? Come tanti altri parroci. Ecco, presentiamo i catecumeni alla fine, no? Quando siamo agli scrutini o alla veglia pasquale. Invece far sentire a questi nostri catecumeni che loro entrano a far parte di una comunità di credenti, che la loro fede non è un fatto privato che si esaurisce in 2 anni e finisce con la veglia pasquale e con l'applauso che tutti gli fanno, no? Ma è accompagnata e sostenuta da una comunità che poi li troverà dopo. Per chi è stato trasformato in questo modo si apre un nuovo modo di vedere. La fede diventa luce per i suoi occhi. Poi avere fede è vincere la paura. Sapete che è stato fatto uno studio dalla nostra professoressa Costa Curta, una grande amante della scrittura. Lei ha fatto una tesi sulla emozione della paura nella Bibbia. E praticamente la paura è l'emozione più ricorrente nella Bibbia. Perché è la più ricorrente nella vita di un uomo. Se voi considerate la vostra vita, tra le tante emozioni che abbiamo, l'emozione più ricorrente è la paura. Che abbiamo sempre paura di qualcosa o di qualcuno e ogni giorno sperimentiamo le nostre paure. Ecco, la fede, che è molto più di un'emozione, ci libera dalla paura. Dice quel brevissimo raccontino, no? La paura bussò alla porta, aprì la fede, non c'era più nessuno. E Gesù dice, dopo la tempesta sedata, perché avete paura, non avete ancora fede? E allora avere fede significa vincere la paura, perché Cristo ha vinto la morte. Perché la paura più grande dell'uomo è quella di morire, ma Gesù ha vinto la morte. E se Gesù ha vinto la morte, ha vinto anche la paura della morte, la più grande paura dell'uomo, e quindi di conseguenza tutte le altre paure. Perché quindi continuiamo ad aver paura? Perché siamo ancora poco credenti, no? Se noi avessimo veramente una fede, potremmo trasportare le montagne, come dice Gesù, no? Ecco, quindi questa fede di affidarsi, questa fede di immergerci, la fede vedere con i suoi occhi, la fede che dà gioia. Ecco, questo leggendo l'esortazione Evangelii Gaudium, ma credo che dovrebbe essere un po' uno stimolo per tutti i catechisti. La seconda Corinzi 1:24, una delle frasi più belle di San Paolo, quando dice noi non intendiamo fare da padroni sulla vostra fede, ma siamo invece collaboratori della vostra gioia. Ecco, avere fede significa e trasmettere la fede, significa non fare da padroni, no? Ecco, questa fede ce l'ho io, adesso te la devi averla anche tu. Ma sapere che noi vogliamo la gioia di questi nostri catecumeni, noi vogliamo la nostra gioia, la gioia della Chiesa. Andiamo velocemente sotto il secondo portico, il portico della speranza. La speranza viene messa da Gaudì nella Sagrada Famiglia sotto la guida di San Giuseppe. Lui dice che San Giuseppe è il modello della nostra speranza. E in questo sono stato confermato da Papa Francesco, che domenica scorsa, mi sembra, all'incontro con le famiglie, un bellissimo discorso fatto a Manila, e ha detto così: guardiamo a San Giuseppe. Dice: vorrei dirvi una cosa molto personale, ha detto il Papa. Io amo molto San Giuseppe, forse noi lo facciamo entrare poco San Giuseppe, anche nei nostri percorsi di catechismo, di catechesi, no? E San Giuseppe, dice Francesco, è un uomo forte e silenzioso. Sul mio tavolo ho un'immagine di San Giuseppe che dorme, e mentre dorme si prende cura della Chiesa. Sì, può farlo, lo sappiamo. E quando ho un problema, una difficoltà, io scrivo un foglietto e lo metto sotto San Giuseppe, perché lo sogni. Questo gesto significa prega per questo problema. Ecco, San Giuseppe è colui che riceve la rivelazione nel sogno, no? Ed è bella questa confidenza personale di Papa Francesco, che dice: io affido i problemi della Chiesa a Giuseppe che dorme, perché sogni questo problema e trovi poi la risposta di Dio, no? Questa è un'immagine della speranza. Sapere che io mi posso, sono davanti a cose talmente più grandi di me che non so come portarle avanti, no? Ma proprio perché Dio mi dà uno sguardo che va oltre il limite dei miei occhi, io non solo ho una fede che si allarga, ma questa fede che si allarga diventa speranza. E che cos'è quindi la speranza? La speranza cristiana non è semplicemente un desiderio, no? Quante volte noi diciamo: spero che mi succeda qualcosa, speriamo che vada bene, speriamo che il predicatore non sia noioso, oppure speriamo che sia femmina, speriamo che... quanti desideri abbiamo, no? Ma la speranza non è questo, non è neanche solo un ottimismo, no? Il cristiano deve essere ottimista, perché insomma, che facciamo? Se siamo pessimisti noi, poi... No, non è solo questo, non è desiderio, non è ottimismo. La speranza è un'attesa appassionata del compimento ultimo e definitivo di un mistero, il mistero dell'amore di Dio. Io credo che dovremmo insistere un po' di più sulla speranza, e in questo nei fogli che vi do, ecco, do parecchie citazioni del Nuovo Testamento, Romani, e nella speranza siamo stati salvati, manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza. La fede, dice la lettera agli Ebrei, è fondamento di ciò che si spera. E un bellissimo testo di Pietro che dice: siate pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Su che cosa si fonda quindi la speranza cristiana? La speranza cristiana si fonda su questo incontro che dicevamo prima, con un Dio che si rivela, con un Dio che si incarna, che muore e risorge per me e che apre la mia vita ad un orizzonte eterno. E quindi la speranza cristiana è la certezza di sapere che la nostra vita non è limitata da una nascita e una morte, ma si apre ad un orizzonte infinito di eternità. E l'eternità non è qualche secolo, qualche millennio, è sempre. E quando Noi crediamo in questo, che la nostra vita è eterna. E mi colpì molto una volta un sacerdote che dopo un battesimo, io infatti spesso lo ripeto ai miei bambini battezzati, ai genitori dei bambini, no? Dopo un battesimo disse ai genitori: questa sera quando tornate a casa, voi guardate negli occhi i vostri figli che avete battezzato, e magari sarete stanchi, insomma, dopo, però dice: ditegli, oggi noi ti abbiamo regalato la vita eterna, ti abbiamo regalato l'eternità. E anche dopo la veglia pasquale, no? Fermarci davanti ai nostri catecumeni dicendo: non abbiamo fatto solamente una bella festa, abbiamo concluso questo cammino di 2 anni, abbiamo coinvolto la comunità, ma ti abbiamo regalato l'eternità. E che cosa c'è di meglio, no? E in questo Papa Benedetto nella Spe Salvi approfondisce un po' questo concetto di vita eterna, che ci rende sempre un po' spaesati, no? Non è vero che anche tra di noi ogni tanto, no? Quando parliamo di vita eterna rimaniamo un po' così, no? Ogni tanto spunta qualcuno che dice: vabbè, speriamo che c'è la vita eterna, no? Oppure quando ci sono dei lutti, delle sofferenze grandi, no? Quindi noi cerchiamo di dare forza alle persone dicendo: ci ritroveremo, insomma, saremo insieme, speriamo. Rimane ancora la nostra speranza umana, che mette davanti al mistero della morte il nostro dubbio, no? Ma veramente ci sarà qualcosa? Speriamo, speriamo che sia una fregatura, una sola eterna, no? Ecco, noi non possiamo cedere a questa tentazione. Se siamo credenti, se crediamo in Gesù morto e risorto, noi non solo speriamo, ma siamo certi, quindi la speranza certa. Quindi Papa Benedetto sviscera un po' questo concetto umano dell'eternità, no? Lui dice: che cos'è in fondo poi la vita eterna? Perché quando si parla di vita eterna, noi pensiamo alla vita, quindi al nostro susseguirsi di giorni, di calendario. Quindi pensiamo all'eternità come un tempo che si prolunga, no? E quando la vita non è il massimo, il pensiero che questa vita diventi eterna, io penso che è stato un po' il dubbio di tutti noi quando eravamo bambini, no? Anche a volte quando siamo un po' cresciuti: ma non ci annoieremo per l'eternità, insomma. Io capisco, staremo bene per un po', ma per tutta l'eternità, insomma. E invece è lì che sta... Io penso che quando si scopre, nella Spe Salvi si dice: eterno suscita in noi l'idea dell'interminabile, e questo ci fa paura. Vita ci fa pensare alla vita da noi conosciuta, che amiamo e non vogliamo perdere, e che tuttavia è spesso allo stesso tempo più fatica che appagamento. Possiamo solo cercare di uscire col nostro pensiero dal tempo e presagire che l'eternità non è un continuo susseguirsi di giorni del calendario, ma qualcosa come il momento colmo di appagamento in cui la totalità ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità. Sarebbe il momento dell'immergersi, e qui richiamiamo il battesimo, nell'oceano dell'infinito amore, nel quale il tempo, il prima e il dopo, non esiste più. E possiamo soltanto cercare di pensare che questo momento è la vita in senso pieno, un sempre nuovo immergersi nella vastità dell'essere, mentre siamo semplicemente sopraffatti dalla gioia. Spe Salvi numero 12, penso che uno dei passaggi più belli dei testi di Papa Benedetto, no? E quello dice, risolve questo dilemma che abbiamo dell'eternità con parole semplici: sarà un abbraccio, l'abbraccio della totalità, in cui saremo semplicemente sopraffatti dalla gioia. Che cosa c'è di più bello, no? Quando ci si ama, no? E ci si abbraccia e si chiede, si pensa: come vorrei che il tempo si fermasse, come vorrei che questo momento durasse per sempre. Ecco, quando saremo nell'aldilà, quando incontreremo Dio, questo momento sarà per sempre, eh? E ci prenderà in parola il Signore. E io dico sempre che l'eternità davanti all'amore di Dio ci sembrerà ancora poco. Cioè l'amore di Dio ci prenderà a tal punto che anche l'eternità ci sembrerà poco. E questo noi dobbiamo dirlo ai nostri catecumeni, che la grande speranza di essere solo, può essere solo Dio che abbraccia l'universo e abbraccia tutta la nostra vita. E quando nella notte di Pasqua noi immergeremo o comunque battezzeremo i nostri catecumeni, noi li immergiamo appunto nella vita eterna. Se non sbaglio, chiedo conferma ai liturgisti, il battistero di San Giovanni, i battisteri antichi sono degli ottagoni, perché l'ottagono ci fa pensare all'ottavo giorno, eh? Non è per l'architetto che vuole fare così, gli antichi ci credevano più di noi, no? Nel costruire le chiese, nel fare la catechesi attraverso e quindi essere battezzato in un ottagono, anche in un cerchio, che ci fa pensare all'eternità, all'ottavo giorno, a ciò che non finisce mai. Quindi anche qui dobbiamo passare dallo sperare che allo sperare in. Io spero che Dio mi aiuti, questa è la speranza umana, spero che mi succeda questa cosa. No, se sei cristiano non è più uno sperare che. Io non spero che Dio mi aiuti, ma spero in Dio che mi aiuta. Cambia tutto, no? Spero che Dio mi aiuti, no, spero in Dio che mi aiuta. Vi ho lasciato nel foglio che vi darò, è un famoso testo, un passaggio di un lunghissimo testo di Charpentier, no? Il famoso portico della seconda virtù, in cui questo scrittore francese dell'inizio del secolo scorso fa questo lungo poema sulla speranza e dice: la fede non mi stupisce, la carità neanche mi stupisce, ma la fede che preferisco è la speranza, perché la fede mi fa credere oggi, no? Ma poi è talmente facile credere, dice lui, come si fa a non credere? Sarebbe proprio da ciechi non credere. Come si fa a non amare anche il cuore più indurito, no? Come fa a non amare almeno qualcuno, qualcosa, no? Ma è lo sperare che è difficile. E lo sperare, dice, è come una piccola bambina che trascina le due sorelle più grandi, la fede e la carità, lungo il sentiero dei mondi, no? E la speranza è quella bambina che ogni giorno ci dà il buongiorno, no? È quella virtù che ci apre appunto all'eternità. Quindi la preghiera ci aiuta, dice Papa Benedetto, come scuola di speranza. La sofferenza è un luogo di apprendimento della speranza, perché in questa prospettiva anche le sofferenze fisiche o morali, interiori che abbiamo, diventano scuola di speranza, perché noi sappiamo che la sofferenza non ci porta a distruggerci alla morte, ma ci fortifica per portarci alla vita, e che anche se moriamo risorgiamo. Quindi soffrire con Gesù, tutto queste tre cose rimangono: fede, speranza e carità, ma di tutte più grande è la carità. E il portico della carità, anche nella facciata della Sagrada Famiglia, è il portico più grande, il portico centrale. Se possiamo passare sotto la fede, sotto la guida di Maria, e la speranza sotto la guida di Giuseppe, entrare nel portico della carità significa non entrare sotto la guida di Gesù, ma entrare attraverso Gesù. È Lui la porta santa che ci fa arrivare a Dio. L'amore, possiamo parlare dell'amore, potremmo dire di tutto, no? Di tutto, di più. Però ecco, credo che possiamo dire semplicemente questo, che con Gesù Cristo, amore incarnato di Dio, l'amore non è più un termine astratto. quando si studiano noi termini astratti, no? L'amore non è più un termine astratto. L'amore in Gesù Cristo diventa qualcosa di concreto, di talmente concreto che si è fatto uccidere per noi, questo amore crocifisso. Mi piace citare un passaggio di un film bellissimo, Genio Ribelle. Non so se avete mai visto questo film con Robin Williams che fa lo psicologo e Matt Damon, giovanissimo, che fa il genio ribelle, no? Che crede di aver capito tutto perché è un genio, nonostante la sua giovane età. Questo non ce l'ho citato, ma ve lo passo. C'è uno dei più bei monologhi della storia del cinema, secondo me, su una panchina, questo psicologo un po' disperato che cerca di aiutare questo ragazzo e che ha perso la moglie da poco per un tumore. E dice: se ti chiedessi sull'amore, prima ancora gli dice, se ti chiedessi di Michelangelo tu mi parleresti di tutte le cose che lui ha fatto, no? Ma tu non sai cosa significa entrare nella Cappella Sistina e non sai l'odore della Cappella Sistina, non hai fatto esperienza. E poi dice: se ti chiedessi sull'amore probabilmente mi diresti un sonetto, ma guardando una donna non sei mai stato del tutto vulnerabile, non ne conosci una che ti risollevi con gli occhi, sentendo che Dio ha mandato un angelo solo per te, per salvarti dagli abissi dell'inferno. Non sai cosa si prova a dormire su una sedia d'ospedale per 2 mesi tenendole la mano, perché i dottori vedono nei tuoi occhi che il termine orario delle visite non si applica a te. Non sai cos'è la vera perdita, perché questa si verifica solo quando ami una cosa più di quanto ami te stesso. Dubito che tu abbia mai osato amare qualcuno a tal punto. Bellissimo, no? Ecco, l'amore non puoi parlarne in modo astratto. Solo chi ne ha vissuto concretamente può dire qualcosa dell'amore. E Gesù ci aiuta in questo, no? Voi sapete che la terminologia dell'amore distingue vari termini, no? Appunto eros, filia, agape, no? E anche in questo Papa Benedetto è stato formidabile, no? Perché ha riabilitato l'eros nella Deus Caritas Est. L'eros è il nostro amore umano, che è un amore splendido, perché non è solamente l'aspetto fisico, no? Ma è tutto quello che coinvolge l'uomo, quindi anche la nostra fisicità, il nostro corpo, ma i nostri sentimenti, e l'amore che accompagna la nostra vita. Ma è sempre un amore umano, un amore che dice: io ti amo e aspetto che anche tu mi risponda, desidero il ritorno di questo amore, io ti voglio bene e aspetto che tu mi dica: ti voglio bene anch'io. Io ti mando un SMS e se tu non mi rispondi, mi faccio tutti i film, no? Abbiamo sempre bisogno di questa risposta. Ed è bello ed è giusto che sia così. Chi di noi non ha sofferto o non soffre per le persone che ama? L'amore umano ci porta sofferenza, è normale, è umano. Ma c'è un amore più grande, che è l'agape, l'amore di Dio. Che è un amore, dice la quarta benedizione nuziale nel rito del matrimonio, Gesù ci ha mostrato un amore sconosciuto ai nostri occhi, un amore disposto a donarsi senza chiedere nulla in cambio. E di questo amore noi siamo riempiti con la virtù della carità, l'amore di Dio, l'amore che ama dicendo: io ti amo, punto e basta, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Ti amo, anche se tu non mi ami, anche se tu sei infedele, anche se tu, Israele, ti comporti come una prostituta, se mi abbandoni, io continuo ad amarti. Ora, questo amore di Dio, così grande, così immenso, e l'amore dell'uomo, bello, grande, ma c'è una distanza, no? Eppure, con l'incarnazione, questo è il bello dell'incarnazione, Dio agape, Dio amore, ha scelto di sperimentare anche l'eros, anche la nostra umanità, quindi anche nel cammino del catecumenato, far percepire tutta la carnalità e la passionalità, diciamo, dell'amore di Dio, no? Che ha scelto il nostro amore umano. Gesù ha sofferto quando Giuda lo ha tradito con un bacio, segno dell'amore, tu tradisci un figlio dell'uomo. Quando il giovane ricco se n'è andato, quando i discepoli lo hanno abbandonato, così come ha gioito di un banchetto, del vino, della... Ecco, lui ha sperimentato il nostro amore, ma lo ha sperimentato fino in fondo, fino alla passione, fino a morire sulla croce. E a me, quando ho letto la enciclica Deus Caritas Est, un bellissimo testo appunto, e ho voluto un po' sintetizzare con questa formula questa enciclica, dicendo così: l'amore di Dio, l'agape di Dio, ha raggiunto l'eros dell'uomo con la passione di Cristo. Passione intesa nel duplice significato, la sofferenza ma anche un amore appassionato. Quindi l'agape di Dio ha raggiunto l'eros dell'uomo con la passione di Cristo, affinché l'eros dell'uomo raggiungesse l'agape di Dio con la passione per Cristo. Ecco, se noi riuscissimo nel cammino di catecumenato in questo, no? E poi i sussidi che avete ci aiutano, no? Nel far percepire questo amore che scende fino in fondo, no? Fino alla croce, perché lì si manifesta l'amore, lì si mostra l'amore. A proposito, l'amore, come la bellezza, non si dimostra, l'amore si mostra. Se tu chiedi dimostrami il tuo amore, vuol dire che c'è qualcosa che ancora... Invece Dio mostra il suo amore morendo sulla croce, cioè raggiungendo l'apice della sofferenza dell'uomo, che non è tanto il morire sulla croce, il morire innocente, il morire in quel modo flagellato con tutte... perché sappiamo che ci sono delle persone che hanno sofferto pene peggiori della croce nella storia. Qual è l'apice che raggiunge Gesù? È il morire abbandonato dal Padre. Quando si scopre questo, la kenosi di Dio, la spogliazione fino in fondo, allora si capisce tutto. Quando Gesù dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non è perché si sfoga, si lamenta e dice così come lo diciamo noi, no? Signore, mi hai abbandonato. Ma perché effettivamente il Padre ha abbandonato il Figlio in quel momento, perché l'ultimo posto della vita di un uomo è il morire senza Dio. Gesù ha preso quest'ultimo posto perché nessun altro potesse mai prenderlo. Gesù ha raggiunto l'apice, l'essere abbandonato da Dio, quindi ha mostrato il suo amore fino in fondo, no? Per dare a tutti poi la certezza che saremo ripresi dal Padre, che risorgeremo con Lui, no? Lui è stato abbandonato, è stato poi risuscitato, no? E quanto più noi. Quindi l'amore, l'agape, ci accompagna nel nostro cammino di cristiani e ci porta, arrivo alla conclusione, a dire con Paolo che noi potremmo avere tutte le cose di questo mondo, no? La fede, la speranza, la fede da trasportare le montagne, dare tutti i nostri beni ai poveri, no? Ma se non avessimo questo amore, qui dovremmo distinguere, perché a volte no, perché è meglio dire amore o carità, no? Adesso non mi... Ecco, la carità esprime anche la gratuità, no? La caris, la grazia, il gratis, no? Quindi per sé sarebbe più forte il termine carità rispetto ad amore, anche se poi nel linguaggio attuale carità ha perso un po' questo significato, no? Quindi fare la carità è un po' più una cosa esterna, no? Comunque Paolo parla di questa carità. Tre cose rimangono: la fede, la speranza e la carità, ma di tutte più grande è la carità. Perché questo? Non so, poi magari Don Andrea può completare questa mia... Perché la fede e la speranza in qualche modo finiscono, cioè quando staremo nell'aldilà non abbiamo più bisogno di fede, non abbiamo più bisogno di sperare, e ci sarà solo amore. Però ecco, più che finiscono, potremmo dire che la fede e la speranza si trasformeranno, solamente in carità, in amore, sarà solo amore. Allora se, questo ho messo un punto interrogativo, magari sentiamo anche voi, ci può essere un termine che racchiude la fede, la speranza e la carità? Forse questo termine potrebbe essere la fedeltà. Perché quando parliamo di fedeltà, parliamo di fiducia, di fede, essere fedeli, affidarsi. Quando si parla di fedeltà si intende l'amore, no? L'amore che è fedele, l'amore che... Ma fedeltà ci parla anche di una fede e di una speranza e di un amore che continua. La fedeltà non è di un attimo, la fedeltà vuol dire un cammino, no? Quindi abbraccia anche la speranza. Quindi forse il termine fedeltà potrebbe essere un termine che racchiude in sé la fede, la speranza e la carità. Scusate, forse sono un po'... Vabbè, comunque, adesso i testi che vi do, ci sono altre citazioni, altre cose, ma alla fine mi sento di dire questo, cioè non si può fare proporre un cammino se non ci immergiamo in queste virtù noi per primi, e vi dicevo, immergerci in queste virtù e sentire che la nostra vita semplicemente si allarga, si amplia in modo così grande e immenso che ci perdiamo quasi, no? Ma ci perdiamo per ritrovarci in Dio. Quindi poi il Catechismo della Chiesa Cattolica, i vari testi, le encicliche che vi suggeriamo di nuovo di riprendere in mano non possono che aiutarci in tutto questo.
Ringraziare Don Paolo mi fa piacere ricordarvi una cosa che mi ero dimenticato. Lui ha scritto anche dei libri sulla pastorale matrimoniale, anche sulla preparazione al 1, che si intitola...
Sposi per sempre.
Sposi per sempre, può essere un testo utile per chi segue delle coppie in persona al matrimonio. E mi piace sottolineare due cose prima della pausa, e le domande sempre le lasciamo a lui perché non c'è tempo, perché poi abbiamo subito Don Francesco che è già arrivato, faremo un quarto d'ora di pausa. La prima cosa è questa: notate la questione della sintesi, no? Fede, speranza, carità. Cioè noi non possiamo avere una catechesi confusa che non stringe delle cose sintetiche. Io faccio sempre questo esperimento, lo faccio anche qui con voi. Quanti sono i pilastri dell'Islam? 5. Quali sono? La preghiera, l'elemosina, pellegrinaggio alla Mecca, digiuno del Ramadan, il primo manca, la professione della fede, Dio è unico e la gioia. Quanti sono i pilastri del cristianesimo? Guardate, io lo sto facendo dappertutto. Noi, la nostra scuola e la nostra catechesi insegna cos'è l'Islam e non insegna cos'è il cristianesimo. Cioè, se voi chiedete a uno che ha fatto 16, lo ripeto, 16 anni di religione a scuola, gli chiedete cos'è il cristianesimo, non vi sa rispondere. Dopo 4 anni di catechesi e 16 anni di insegnamento di religione cattolica, no? Ecco, dire fede, speranza e carità, per esempio, è una risposta straordinaria. Il credente è uno che ha la fede, ha la speranza, ha la carità. Poi ci può discorrere, appunto, ognuno di questi per diventare anni di riunione, no? Pensate. Ma noi dobbiamo avere delle risposte sintetiche. Seconda cosa, mi piace riprendere questo perché è molto utile per la catechesi dei catecumeni. È molto bello anche, vi ha detto una cosa più bella dell'altra, Paolo, grazie. Cioè vorrei studiare una sola perché così a me colpisce, ma se voi guardate che cosa dice Papa Benedetto e Papa Francesco nelle tre encicliche, notate che avendo fatto tre encicliche come se dicessero i papi, è interessante, oppure Papa Luciani l'ha fatto, io non sapevo questo. Cioè, prendiamo l'ultima, la luce della fede, il Papa dice c'è una grande luce. Ci sono le piccole luci senza la grande luce non illuminano veramente, cioè serve la luce del dentista, la luce dello scienziato, la luce del letterato, cioè noi abbiamo bisogno di tanti, ma la vera luce che dà luce a tutta la vita è la fede. E la fede è luce proprio perché non spegne le piccole luci, ma anzi le incoraggia. Quindi noi siamo credenti perché abbiamo la grande luce, però la grande luce ci dice anche studia bene, fratello, fai il medico bene, fai il bravo dentista. Cioè è una luce che non spezza le piccole luci. Così Papa Benedetto dice, c'è la grande speranza che porta solo il nome di Dio, perché se c'è la morte, far nascere i bambini non ha senso, cioè in realtà esiste solo una grande speranza che porta il nome di Dio, ma questa grande speranza non è nemica delle piccole speranze, fare l'esame bene, sposarsi, avere un figlio, scrivere un libro, anzi la grande speranza ti dice che le piccole speranze meritano essere cercate, non demonizza il mondo. La Deus Caritas Est, c'è l'eros dell'uomo, c'è l'agape di Dio, però in realtà in Dio c'è anche l'eros e nell'uomo c'è anche l'agape. Perché? Perché l'eros, il desiderio, ha bisogno del grande amore di Dio, che è la misericordia, che è l'amore che abbraccia tutto, no? E come dire che il cristianesimo ha una luce che nessun altro ha, una fede, una speranza che nessun'altra persona ha, ma questa unica realtà ti fa amare e spingerti con coraggio nelle cose